Buonasera a tutti. Diamo inizio allora al Consiglio Comunale di oggi, martedì 19 marzo. Nominiamo gli scrutatori. Propongo il consigliere De Vigili e il consigliere Vedovelli. Favorevoli? Astenuti? Due astenuti. Gli assenti sono Lazzari, Viola e Mazzoni. Passiamo all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 con relativi allegati e del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Do la parola all'assessore Sara Martinatti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Signori consiglieri, con la predisposizione del bilancio di previsione l'amministrazione individua gli obiettivi da raggiungere ed approva i programmi di spesa che vincoleranno la stessa nel triennio 2019-2021. Come sapete già dal bilancio di previsione 2017-2019, il DUP, cioè il documento unico di programmazione, ha sostituito tutti i documenti di programmazione. Il sistema contabile, introdotto con il decreto legislativo 118 del 2011, integrato dal decreto legislativo 126 del 2014, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio. Nella sua formulazione strategica operativa rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Come anticipato, il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. È costituita da una prima parte che descrive lo scenario di riferimento, con dati relativi alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi e alle partecipazioni societarie. La seconda parte è relativa alle strategie di programmazione, individua le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'amministrazione, da realizzare appunto nel corso del mandato, e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre ovviamente che gli strumenti per rendicontare il proprio operato. La sezione operativa ha un contenuto più prettamente programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nell'apposita sezione del DUP. Essa individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare e per ogni programma gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, definendone gli aspetti finanziari della manovra di bilancio. La sezione operativa si struttura anch'essa in due parti. La prima parte, che è la pianificazione operativa. In questa parte sono descritte per ogni missione e coerentemente agli indirizzi strategici le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate nel periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi ed i relativi obiettivi. Nella seconda parte vi è la programmazione triennale, contiene infatti la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, delle alienazioni e la valorizzazione del patrimonio. Veniamo ora alle risorse e le spese complessive. Come sappiamo, l'imposta immobiliare semplice, l'IMIS, rappresenta una delle voci più importanti delle entrate del bilancio comunale. Per l'anno del 2019, con delibera consigliare numero 8 del 12 febbraio 2019, sono state sostanzialmente confermate le aliquote vigenti per l'anno 2018, che qui brevemente vi riepilogo. È stato infatti confermato l'azzeramento delle aliquote per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9.
Entra consigliere Viola.
Per le quali l'aliquota è pari allo 0,35% e la detrazione è pari a 386,79 euro. Per uffici, alberghi, negozi e botteghe l'aliquota rimane allo 0,55, ricordo che l'aliquota è già stata ridotta nel 2016. Per opifici con rendita inferiore a 75.000 euro l'aliquota è pari allo 0,55, questa aliquota è stata ridotta già nel 2018. Per gli immobili con rendita superiore a 75.000 euro l'aliquota permane allo 0,79. Per i fabbricati strumentali e l'attività industriale ed artigianale l'aliquota è stata ridotta nell'anno 2018 allo 0,55 per gli immobili appunto che hanno una rendita inferiore a 50.000, mentre per quelli con rendita superiore ai 50.000 l'aliquota rimane allo 0,79%. Per quanto riguarda invece gli fabbricati strumentali e l'attività agricola, l'aliquota rimane allo 0,10%, con un'esenzione per gli fabbricati con rendita inferiore a 25.000 euro. Viene confermata anche l'aliquota agevolata introdotta nel 2018 per gli immobili oggetto di contratti a canone concordato. In questo caso l'aliquota è pari allo 0,795. Viene inoltre confermata l'aliquota del 3 per 1000 per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, già dimezzata rispetto al 2015. L'importante novità, come abbiamo appunto rilevato con la delibera di febbraio, è l'estensione dell'aliquota agevolata del 3 per 1000 alle unità abitative concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado. Per i predetti motivi e visto l'accertato ad oggi, si è ritenuto di prevedere a bilancio per l'anno 2019 un gettito pari a 2.420.000 euro. Si conferma il versamento in due rate aventi scadenza 17 giugno e 16 dicembre 2019. Veniamo ora alla tariffa di igiene urbana. Per quanto riguarda appunto la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati, vengono confermate le agevolazioni già incrementate negli anni 2016 e 2017. Quindi permangono le agevolazioni per le utenze domestiche in cui risiedono persone che a causa di malattia, handicap o altre cause producano elevate quantità di tessili sanitari. L'agevolazione per le famiglie nel cui nucleo vi siano bambini di età inferiore a 24 mesi e l'agevolazione in caso di gemelli è prevista fino a 36 mesi. Anche questa appunto viene confermata. Nel complesso sono stanziati in bilancio per le agevolazioni tariffarie per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti solidi urbani assimilati 13.500 euro di stanziamento, lo stesso importo del 2018 ma comunque un incremento rispetto al 2017 che era pari a 12.000 euro. Per quanto riguarda la tariffa acqua e scarichi, la terminazione di queste tariffe viene proposta da AIR S.p.A., gestione del servizio. Le tariffe sono state approvate con delibera recente. In merito ai dividendi derivanti dalla partecipazione che l'ente detiene in AIR S.p.A., sono stati indicati complessivamente euro 301.200. Veniamo ora alle entrate. Le previsioni di entrata per l'anno 2019 ammontano a 15.926.596 euro e si suddividono tra, in prima battuta, le entrate correnti di natura tributaria, che si prevedono pari a 2.576.970 euro. Esse rappresentano circa il 16% delle entrate complessive, di cui, come abbiamo visto in precedenza, 2.420.000 derivano appunto dall'IMIS. Veniamo poi alle entrate da trasferimenti correnti. Ammontano a 2.955.035 euro, tra cui troviamo 322.000 per il fondo perequativo, 365.000 euro di assegnazione integrativa al fondo perequativo, 695.000 quale trasferimento per il servizio associato di polizia locale, 101.000 euro quale trasferimento per il servizio di custodia forestale, 49.000 euro quale concorso per le spese di gestione per il servizio di custodia forestale e 110.535 euro di utilizzo del fondo investimenti. Inoltre troviamo 45.000 euro per i progetti 19 e 20. I trasferimenti di qui sopra rappresentano circa il 18,5% delle entrate complessive. Veniamo ora alle entrate extratributarie. Sono previste in bilancio per 1.509.810 euro e comprendono appunto tra gli altri i dividendi AIR per 301.200, proventi per il servizio di depurazione pari a 430.000, oltre a sanzioni per violazione del codice della strada, locazioni, rimborsi e concorsi spese. Tale entrate incidono per il 9,5% sul totale. Veniamo ora alle entrate derivanti da trasferimenti di capitali. A questa voce sono previste entrate per 4.669.781 euro. Qui troviamo, tra le quali troviamo, i trasferimenti sul fondo per gli investimenti comunali per 982.094 euro, il budget per 184.708 euro, canoni aggiuntivi e canoni ambientali del BIM per 324.000, il contributo provinciale per la scuola materna per residui 35.620, il contributo provinciale per la sistemazione della caserma dei Vigili del Fuoco per residui 67.575.
Entra il consigliere Mazzoni.
Ritorniamo alle entrate derivanti da trasferimenti di capitali. Appunto eravamo arrivati al contributo provinciale per la sistemazione della caserma dei Vigili del Fuoco per 67.575, il contributo provinciale residuo per i lavori di somma urgenza per 51.757 euro, il contributo provinciale per la sistemazione dei marciapiedi di Via De Gasperi per 473.303 euro, il contributo derivante dalla legge di stabilità per 70.000 euro. Inoltre troviamo anche il trasferimento per il Fondo Strategico Territoriale pari a 1.621.816 euro, il piano straordinario del BIM per 257.600. Inoltre nello stesso capitolo di parte straordinaria troviamo le concessioni per i canoni idroelettrici, proventi cimiteriali, proventi da concessione edilizia e sanzioni per violazione di norme urbanistiche. La voce complessivamente ammonta al 29,5% del totale delle entrate. Le entrate da cessione di prestiti pari a 2.500.000 euro sono relative all'anticipazione di cassa, mentre le entrate per servizi per conti di terzi pari ad euro 1.715.000 rappresentano partite di giro per imposte e ritenute. Lo stesso importo infatti lo potete trovare nella missione 99 programma 1 delle spese. Considerando il fondo pluriennale vincolato pari a 2.470.000, il totale generale delle entrate ammonta perciò a 18.666.955 euro. Passiamo ora alle uscite. Complessivamente appunto ammontano a 18.666.955 euro, di cui... Oh, scusate, 18.000, scusate. 18.666.955 euro, scusatemi. Di cui 7.033.774 per uscite correnti, 7.272.680 in conto capitale, 145.500 quale rimborso prestiti, 2.500.000 per anticipazioni di cassa ed infine 1.715.000 euro quali spese conto terzi e partite di giro. Sul fronte delle uscite il bilancio è suddiviso appunto in missioni e le missioni a loro volta sono suddivise in programmi. In ogni programma trovate la suddivisione tra spese correnti e spese in conto capitale. Si riepilogano di seguito le missioni presenti e le spese previste. Nella missione 1, servizi istituzionali e generali di gestione, sono stati stanziati 4.511.830 euro. Nella missione 2, giustizia, stanziati 10.500 euro. Nella missione 3, ordine pubblico e sicurezza, sono stati stanziati 2.171.465 euro. Missione 4, istruzione e diritto allo studio, 490.588. Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali, 1.704.402. Missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, 429.651 euro. Missione 7, turismo, 81.500. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, 225.340. Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 1.412.650. Missione 10, trasporti e diritto alla mobilità, 2.476.202 euro. Missione 11, soccorso civile, 175.355. Nella missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, stanziati 454.764 euro. Missione 13, tutela della salute, 600 euro. Missione 14, sviluppo economico e competitività, 57.603 euro. Nella missione 20, che raggruppa i fondi e gli accantonamenti, 104.000 euro. Nella missione 50, debito pubblico, che sono appunto il rimborso delle quote capitali dei mutui, 145.500. Nella missione 60, anticipazione finanziaria, che appunto è pari a 2.500. E nella missione 99, servizi per conto di terzi, partite di giro, 1.715.000. In conclusione a questa mia nota tecnica, vorrei esprimere la nostra soddisfazione e la mia soddisfazione per questo bilancio. In questo bilancio, infatti, senza considerare partite di giro e anticipazioni di cassa, vi è un incremento delle spese di parte straordinaria rispetto all'anno 2018 di circa 700.000 euro. Quindi vi saranno nuove opere ed opere già programmate che vedranno nell'anno la loro realizzazione. Siamo riusciti a contenere le spese, rispettando ampiamente gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento e i vincoli di bilancio, efficientando al meglio i servizi offerti ai nostri concittadini. Come avrete avuto modo di vedere, siamo riusciti non solo a mantenere le agevolazioni introdotte, sia tributarie che non, ma ad estenderle, vi assicuro, cosa non scontata, visto le difficoltà di reperire nuove risorse in parte corrente. Per questo voglio esprimere un sentito ringraziamento alla Giunta e dei consiglieri per la collaborazione alla stesura di questo bilancio. Un ringraziamento particolare va al segretario generale, dottor Ferrari, e alla vice segretaria responsabile del servizio programmazione e finanze, dottoressa Brighenti, agli uffici comunali, che come sempre hanno lavorato con competenza e impegno alla stesura di bilancio e DUP. Infine vorrei ringraziare il revisore dei conti, il signor Gabrielli, per la sua professionalità e per la sua disponibilità. Grazie.
Grazie Assessore, passo la parola al Sindaco per la sua relazione, dopodiché passeremo gli emendamenti all'ordine del giorno come stabilito dal Capogruppo.
Buonasera a tutti, mi unisco anch'io innanzitutto ai ringraziamenti che ha fatto l'assessore Martinatti a tutta la struttura comunale, a partire evidentemente dal segretario e dalla vice segretaria, che è anche responsabile finanziaria del comune, ma direi un po' a tutta la struttura che ha lavorato in condizioni che, come abbiamo visto negli ultimi anni, non sono certo le più agevoli per stendere un bilancio. Arriviamo naturalmente a marzo, perché ci sono tutta una serie di dati che tra il resto ancora oggi mancano e che quindi ci fanno fare una previsione di bilancio che naturalmente non è semplice, soprattutto quando devi cominciare a preparare questi dati dal mese di ottobre dell'anno precedente. Pertanto il ringraziamento è davvero sincero e sentito, e credo di parlare a nome di tutta la Giunta, ma sono sicuro anche a nome di tutto il Consiglio Comunale. Il bilancio, come diceva l'assessore Martinatti, ci vede soddisfatti perché, come tutti sappiamo, questo sarà probabilmente l'ultimo bilancio politico di questa legislatura. Il prossimo sarà un bilancio tecnico, in quanto avverrà in tempi di rinnovo del Consiglio Comunale. È un bilancio però importante perché ci permette di inserire tutte o gran parte delle previsioni che avevamo fatto ad inizio legislatura. Con questo bilancio possiamo dire che tutte saranno contenute nell'arco dei 4 anni in cui abbiamo amministrato con bilanci politici all'interno dei bilanci comunali di Mezzo Lombardo. Questo era un dato che evidentemente non era assolutamente scontato, è un dato che forse va anche al di là di qualche aspettativa che avevamo ad inizio legislatura, e per questo sono perfettamente d'accordo con l'assessore quando dice che naturalmente c'è soddisfazione ed anche un pizzico di orgoglio nel presentare il bilancio che oggi stiamo discutendo in quest'Aula. Anche perché, permettetecelo, i tempi in cui viviamo, in cui insomma il sentimento nei confronti della politica, diciamo così, non è dei più edificanti da tutte le parti. Chi lavora all'interno delle amministrazioni comunali sa perfettamente che la burocrazia, le normative stringenti, tutta una serie di questioni rendono difficile molte volte procedere con quello che uno vorrebbe compiere nella propria attività amministrativa. Il fatto di vedere concretizzarsi quanto noi avevamo scritto nel nostro programma di legislatura ci dà anche la speranza di credere che il lavoro quotidiano e l'impegno di tutti possa portare ancora dei risultati anche nel contesto che descrivevo prima. Quindi questo sicuramente è una nota positiva che vogliamo rilevare anche in questa discussione quest'oggi. Quest'anno, inutile dirlo, tutto quanto è stato reso più difficile, è più difficile per la provincia e da cascata è più difficile per tutti gli enti locali per quanto è accaduto alla fine del mese di ottobre dell'anno scorso, l'alluvione che ha colpito il Trentino e che ha creato danni ingentissimi alla nostra provincia, ha costretto la provincia stessa ad impegnare sostanzialmente tutte le risorse del bilancio provinciale nella direzione di coprire i danni dell'alluvione. Per questo motivo, oggi, o meglio fino all'altro ieri, insomma fino a 2 settimane fa, fino a che cioè lo Stato non ha indicato qual era la copertura per la provincia di Trento rispetto ai danni che aveva causato quell'alluvione, le risorse finanziarie a disposizione della PAT erano pressoché nulle, tant'è vero che non è stato redatto nemmeno il protocollo d'intesa con i comuni per dare loro l'immagine, la fotografia delle risorse che avrebbero avuto a disposizione nel corso del 2019. Protocollo d'intesa che si sta redigendo in questi giorni, che andrà in approvazione probabilmente domani al Consiglio delle Autonomie, solamente per quel che riguarda la parte corrente, perché, come dicevo prima, tutta la parte straordinaria della provincia è stata impegnata su quel tema e pertanto quello che oggi possiamo sapere o che ci è dato a sapere è semplicemente che sulla parte corrente le politiche provinciali rimarranno invariate e quindi anche le nostre previsioni di bilancio possono far riferimento a quelle che erano i trasferimenti di parte corrente che l'anno scorso la provincia ha operato agli enti locali. Per quanto riguarda la partita della parte straordinaria, invece, se ne riparlerà dopo l'assestamento di luglio provinciale. La provincia evidentemente è un ente che non va di pari passo con i comuni, una volta che è stata accertata questa entrata dallo Stato per 220 milioni di euro non è sufficiente accertarla, ma c'è bisogno di una legge di bilancio per inserire proprio i soldi, le risorse all'interno del bilancio provinciale, per cui fino a luglio-agosto sostanzialmente quelle risorse non saranno disponibili, quindi gli enti locali, faccio un esempio, il nostro per esempio, non sanno ancora se avranno un budget a disposizione per esempio per le manutenzioni comunali straordinarie e quant'altro. Quindi questo per fare un po' una panoramica naturalmente anche del contesto in cui i nostri uffici e anche noi che proviamo a dare le linee programmatiche per l'amministrazione comunale abbiamo avuto vita naturalmente più difficile proprio per il contesto che ha determinato tutto questo. A proposito di contesto, volevo fare un piccolo passaggio anche, e l'avevo fatto l'anno scorso in maniera direi anche forse troppo esaustiva, magari tediando un po' l'aula, però il quadro delle risorse che siamo stati costretti a ricostruire in questi anni. Il taglio sul perequativo da inizio legislatura è di circa 200.000 euro, per la precisione 193.000 euro. Quindi queste sono risorse che vengono a mancare nella parte corrente, che sappiamo essere naturalmente la parte più difficile poi da far quadrare, per dove non hai, diciamo, tanti lati della coperta da spostare per fare scelte poi programmatiche diverse. Pensiamo poi all'argomento IMIS, dove lo diceva prima anche l'assessore al bilancio, ogni anno comunque anche il nostro comune ha un'evasione, diciamo così, che si aggira tra il 6 e l'8%, lo avevamo confermato questo dato anche l'anno scorso, ma il dato del quadriennio di fatto è quello, per cui comunque sono risorse che vengono naturalmente a mancare all'ente comunale per la propria programmazione. Ci sono poi i casi delle esenzioni, quelle che abbiamo deciso di aggiungere noi, che quindi portano a un aggravio, a una mancanza di risorse per il nostro comune, ma anche quelle decise evidentemente per normative provinciali o statali. Ne è l'esempio per quello sulla prima casa. Ci sono stati due esercizi, quelli del 2016 e del 2017, in cui la copertura della provincia, per effetto probabilmente di un difetto del misuratore, non era esattamente allineata a quella che era il nostro introito previsto di bilancio sulla prima casa. E pertanto ci siamo trovati in quei due esercizi ad avere 40.000 euro in meno nelle casse comunali per quanto riguarda la parte corrente. Nel Beh, il budget, lo dicevo prima, ma lo abbiamo detto tante volte in questa legislatura, diciamo che adesso, essendo al quarto anno, possiamo dare un dato abbastanza certo. Fino a questo momento noi abbiamo ottenuto dalla provincia per il budget di legislatura 1 milione di euro circa, 1 milione e 16 mila euro sostanzialmente, no? Quindi, se ragioniamo alla legislatura precedente e alle altre precedenti ancora, dove questo budget si allineava intorno ai 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro, capiamo che comunque anche su questo tema la riduzione è stata sicuramente, sicuramente importante. Anche se noi confidiamo evidentemente che qualche centinaio di migliaia di euro possa arrivare anche quest'anno naturalmente, e quindi ridurre almeno leggermente quel gap. È una cosa che naturalmente auspichiamo, anche se per tutto quello che dicevo prima, se queste risorse verranno erogate nel mese di luglio-agosto, sarà poi difficile riuscire ad allocarle per tutti i meccanismi che conosciamo in quest'Aula. Pur con queste premesse, però, doverose, secondo noi, è giusto dire che siamo in grado di confermare anche quest'anno tutte le agevolazioni che avevamo previsto all'interno del nostro bilancio, non solo quelle una tantum, cosa che sarebbe magari per un anno semplice, ma riuscendo a portarle e mantenerle a regime, perché questo è il tema naturalmente, introdurre un'agevolazione e poi l'anno dopo magari tornare indietro sarebbe qualcosa che forse avrebbe anche il sapore della beffa, mentre invece tutte le agevolazioni che abbiamo introdotto in questi anni, alcune delle quali sono state descritte dall'assessore prima, siamo riusciti a mantenerle a regime. Questo perché abbiamo sempre detto in quest'Aula di non voler fare o promesse che poi non riusciamo a mantenere, e quindi con i piedi per terra però cercare di operare naturalmente dove le risorse finanziarie del Comune ci permettevano di farlo. Così abbiamo fatto, le agevolazioni sono una realtà concreta, quest'anno amplieremo il ventaglio delle stesse ancora una volta, introdurremo anche la diminuzione dell'aliquota IMIS per i comodati concessi anche ai parenti di secondo grado, e ci sarà spazio anche per qualche altra novità che magari annunceremo poi nel corso della discussione. Quindi agevolazioni confermate e, come dicevamo un mesetto fa quando siamo trovati in aula ad approvare le tariffe, possiamo orgogliosamente dire che grazie a tutte queste agevolazioni il nostro è il comune della zona con più agevolazioni in tema di IMIS, quindi più possibilità per i cittadini di risparmiare delle proprie risorse. Le agevolazioni sono confermate, non sto qua, non mi dilungo perché mi pare le ha descritte prima già l'assessore nella propria relazione. Non solo, se andiamo a vedere per esempio la tariffa dei rifiuti, grazie alle politiche che abbiamo adottato di extragettito, anche questa negli anni è scesa. Grazie alle scelte che abbiamo operato come giunta, grazie all'accortezza, mi permetto di dire, che hanno avuto anche insomma l'assessore al bilancio e l'assessore Pellegatti nel fare le scelte opportune in questi anni, possiamo dire che anche in tema di rifiuti, e sappiamo quanto è delicato parlare di rifiuti ai cittadini, perché spiegare loro che c'è un meccanismo per cui i costi salgono anche se loro differenziano bene non è mai una cosa semplicissima. Il vedersi quindi ridurre magari anche leggermente di poco la bolletta, quindi della tariffa rifiuti, è un messaggio che va nella direzione di dire esattamente: stiamo lavorando bene, il tuo lavoro sta portando ai frutti sperati, continuiamo a lavorare in questa direzione. Quindi il messaggio che diamo ai cittadini secondo noi va esattamente in questa direzione. Sono aumentate le agevolazioni per le associazioni del volontariato, lo abbiamo detto tante volte, il dimezzamento che abbiamo operato nel primo bilancio che abbiamo presentato in quest'Aula nel 2016 ha portato a un dimezzamento dei costi per le associazioni sportive, sociali e culturali della Borgata, e questo crediamo abbia costituito una valvola di sfogo importante per tutta l'attività che queste associazioni mettono in campo poi per la Borgata, per il Paese, per i nostri cittadini. Sarà quest'anno l'anno della maturità, lo abbiamo detto anche qualche settimana fa parlando del progetto di rete, la vera perla di cui andremo fieri e per cui mi sarà concesso ringraziare tutti i volontari che in questi anni si sono messi e si mettono a disposizione per dare una mano alla Borgata, a quella fascia di popolazione, gli ultra 65 anni, che hanno trovato un aiuto importante per espletare tante e quotidiane attività. Un ringraziamento sentito va poi a chi ha avuto questa intuizione, come molte altre nel ramo del sociale, e si è impegnato anima o corpo per questo il nostro assessore Francesco Bettalli. Questo è un progetto che quest'anno speriamo cammini sempre di più con le proprie gambe. nel bilancio di previsione che presentiamo, avete visto, c'è l'acquisto di un'autovettura, che sarà di fatto l'unico grosso investimento che farà grosso. Mi pare che sono 15.000 euro, però di fatto l'unico investimento che porterà risorse pubbliche all'interno di questo progetto, che di fatto si sorregge da solo con l'attività dei volontari e con l'aiuto che questi volontari danno quindi alla popolazione. Confermeremo l'azione 19 e speriamo anche il BIM metta in campo gli aiuti a livello occupazionale che ha messo in campo l'anno scorso. Sono due interventi che ci hanno permesso finalmente, dico, di incidere nell'aiuto occupazionale. Tante volte ci siamo detti che il Comune evidentemente non ha la competenza in materia di lavoro, e per cui quando si parla di occupazione trovare dei significativi risultati dalle politiche messe in campo dal Comune non è mai cosa semplice. Molto spesso sono più le attività che immagino tutti i consiglieri comunali facciano magari a titolo privato, insomma, perché magari qualcuno conosce qualcun altro, per dire posso cercare di fare il massimo che posso fare per trovare qualche posto di lavoro a chi evidentemente spesso viene nella casa comunale a cercare occupazione. Questi due sono interventi che ci hanno permesso anche una rotazione tra le tante persone che chiedevano aiuto sul tema dell'occupazione, e ci hanno permesso anche di dare una mano nel nostro piccolo, quindi, a qualcuno che ne aveva bisogno. C'è poi un tema che abbiamo discusso anche molte volte in quest'aula, che noi abbiamo messo al centro della nostra attività amministrativa, che è il tema della sicurezza. Il tema che ci ha visti partire con lo spostamento del corpo di polizia locale all'interno della caserma, dell'ex caserma della Guardia di Finanza, quindi creando quel famoso polo della sicurezza di cui abbiamo discusso molte volte, cercando quindi un'interazione maggiore tra tutte le forze dell'ordine della borgata, sia la Corpo di Polizia Locale sia l'Arma dei Carabinieri. Mi pare, ci pare che i risultati rispetto a questo si vedono. C'è stata un'implementazione importante anche degli strumenti che sono stati messi a disposizione di tutta l'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia Locale. Mi riferisco evidentemente a tutto il sistema di videosorveglianza che è stato implementato anche nel corso del 2018 e sarà fatto anche nel corso del 2019. Tutto questo, insieme ad un'attenzione quotidiana, ci ha permesso naturalmente di cercare di occuparci anche del tema della sicurezza. Non ultimo, dico, l'assunzione del nuovo comandante per la Polizia Locale, che inizierà a breve la propria esperienza, ci permette anche di raggiungere, insomma, un apice organizzativo che stavamo ricercando da tempo, anche se va fatto un ringraziamento sentito, ma davvero sentito, ai due ispettori Nardini e Dalmonego che si sono occupati di gestire le caserme di Lavis e Mezzo Lombardo in questo anno e mezzo sostanzialmente di vacanza del posto di comandante. Hanno fatto un lavoro secondo noi davvero importante, ci hanno messo anima e corpo, e noi crediamo di poter dire anche in quest'aula che in questo ultimo anno e mezzo, infatti, il lavoro del Corpo di Polizia Locale, secondo le aspettative che ci eravamo prefissati, è migliorato di molto. C'è stata poi anche un'indicazione politica, i sindaci del consorzio si sono dati una linea, ci siamo presi la responsabilità di rivedere gli orari notturni, di incentivarli negli orari dell'imbrunire, cioè quindi tra le 17 e le 22, di quindi impegnare le forze dell'ordine su quell'orario che è sempre stato tradizionalmente negli ultimi anni purtroppo quello dove avvenivano i maggiori casi di furto, ma anche di delinquenza e di atti vandalici. Quindi c'è stata un'attenzione in questo senso, c'è stato un colloquio costante con le forze dell'ordine. C'è ancora qualcosa che ci saremo prefissati di riuscire a fare entro la fine della legislatura, ma io spero che sia un qualcosa che potremo fare entro l'estate a Mezzo Lombardo, dotarci di un regolamento di polizia urbana. Dotarci di un regolamento di polizia urbana che a Mezzo Lombardo non c'è, a Mezzo Lombardo manca, e ci permetterebbe di incidere anche in alcuni settori, in alcune problematiche dove oggi facciamo fatica proprio per la mancanza di questo strumento. C'è poi il tema di come è stata affrontata anche qui a Mezzo Lombardo l'emergenza dei richiedenti asilo. Anche qui ci siamo presi evidentemente la responsabilità di dirlo e scrivere con trasparenza sulla stampa come la pensavamo. Abbiamo sempre detto e riferito anche in quest'aula che non avevamo immobili pubblici da mettere a disposizione per la collocazione di richiedenti asilo, e qualora avessimo avuto immobili pubblici da mettere a disposizione, li avremmo messi a disposizione dei cittadini che ne hanno fatto richiesta in questi anni e che da anni attendono all'interno delle nostre graduatorie una casa comunale. Quindi anche qui ci siamo presi la responsabilità di decidere, come ci siamo presi la responsabilità di non essere assolutamente d'accordo rispetto a una collocazione che voleva essere fatta in maniera, per esempio, forzosa da parte della provincia in un immobile che si trovava in località Rupe, quindi in una zona completamente priva di controllo, decentrata rispetto al centro abitato. Lì abbiamo scritto nero su bianco alla provincia che non ci sembrava assolutamente il caso di fare un intervento del genere. Ci siamo presi la responsabilità naturalmente di andare anche a controllare che le cose fossero fatte nella maniera in cui si viene chiesta a tutti i cittadini di farle. Ci siamo anche scontrati, mi pare di poter dire alla fine però che abbiamo portato, come si suol dire, a casa il risultato, nel senso che qualche mese fa la Patrimonio del Trentino ci ha scritto che non è più intenzione da parte del Servizio Politiche Sociali e Salute della provincia di collocare in quella struttura i richiedenti asilo, e pertanto crediamo che anche le nostre istanze siano state in qualche maniera ascoltate, abbiano sortito il proprio effetto, con buona pace dell'ex assessore Zeni che in quest'aula invece aveva annunciato in più serate che ci saremmo dovuti mettere il cuore in pace. Il cuore in pace non ce lo siamo messo e il risultato è arrivato esattamente nella direzione in cui avevamo auspicato. Sul tema della parte straordinaria del bilancio, l'anno scorso avevamo detto era l'anno in cui si cominciavano a vedere i risultati anche di quelle opere che richiedevano naturalmente un utilizzo di risorse più massiccio. Mi riferisco per esempio alla ristrutturazione importante della scuola materna, opera importante terminata nei tempi previsti, e non tutti ci scommettevano su questo. È stato importante però vedere una puntualità, grazie naturalmente non evidentemente alla parte politica che ha fatto la propria parte, ma soprattutto alle persone che poi concretamente sono intervenute. Siamo riusciti a rispettare i tempi. L'anno scolastico 2018-2019 è iniziato all'interno della scuola materna, ammodernata sotto il profilo strutturale e della sicurezza. Quando parliamo di sicurezza ci siamo sempre detti va messa naturalmente al primo posto, soprattutto quando riguarda locali frequentati dai bambini e dai piccoli della nostra borgata. Quindi questo è un intervento sicuramente importante, era ai primi posti delle nostre priorità di legislatura, quindi averlo portato a termine ci rende assolutamente soddisfatti. Ci sono oggi all'interno del bilancio che andiamo ad approvare tre opere strategiche per il futuro della nostra borgata. C'è l'opera collocata all'ex Equip 5, che prevede la biblioteca con annessa sala polifunzionale e cantina. L'opera già stata appaltata, sono già stati consegnati i lavori che sono iniziati proprio pochi giorni fa. All'interno del bilancio che trovate oggi nell'aula ci sono anche le risorse necessarie per acquistare gli arredi della biblioteca. Abbiamo inserito questa risorsa per cercare di, attraverso un appalto parallelo, arrivare alla fine dei lavori con già appaltate anche le forniture degli arredi, in maniera tale che una volta terminati i lavori non si debbano attendere altre mensilità inutili per vedere la biblioteca arredata. Il nostro obiettivo è quello di vedere quest'opera entro la fine di legislatura messa a disposizione della popolazione. C'è poi l'importante intervento della riqualificazione urbanistica di Piazza Vittoria, con la creazione anche di un parcheggio interrato. Domani discuteremo in aula il progetto definitivo e l'esecutivo, che è già pronto, è già stato consegnato in via informale in questi giorni, speriamo si possa approvare in tempi brevi anche quello, in maniera tale da procedere entro l'estate con l'appalto dei lavori. C'è poi la messa in sicurezza dei marciapiedi di Via De Gasperi. Anche qui parliamo di sicurezza, era un'opera attesa da anni, che finalmente è partita. si sono interrotti i lavori durante l'inverno, in questi giorni i lavori riprenderanno, speriamo addirittura domani o dopodomani di vedere cantierizzato la parte di marciapiede che era stata iniziata in via Fiorini per la sua conclusione, quindi la riapertura immediata per il passaggio pedonale degli utenti. È un'opera che anche questa, dicevo, era molto attesa, siamo contenti sia iniziata e naturalmente auspichiamo che possa procedere velocemente per avere entro l'autunno dei marciapiedi finalmente messi in sicurezza che possano essere percorribili dagli utenti a piedi o in bicicletta. Ci sono poi degli interventi importanti quali la ristrutturazione della palestra comunale con il miglioramento energetico, i lavori partiranno a giugno di quest'anno e anche questa è un'opera di ammodernamento ed efficientamento energetico importante che speriamo possa essere realizzata al più presto. È un'opera importantissima per il Paese, ma che comporterà delle enormi difficoltà di gestione per l'amministrazione comunale, perché, e per l'assessore Merlo in particolare, mi permetto di dire, perché naturalmente abbiamo una fortuna enorme, diciamo sempre a Mezzo Lombardo, di avere una cascata di associazioni sportive che fanno il bene della nostra borgata in maniera volontaria. È evidente che il mancare di spazi come quello della palestra comunale per qualche mese necessario per la sua ristrutturazione comporterà notevoli problemi logistici. Chiederemo naturalmente innanzitutto pazienza e comprensione a queste associazioni, però vogliamo anche provare a metterli nelle condizioni di proseguire la propria attività anche durante i lavori, non evidentemente all'interno della palestra. C'è poi un'opera che veramente potrebbe diventare strategica a 360 gradi per l'abitato di Mezzo Lombardo. È la ferrata in Val del Ri. Non trovate le risorse allocate in bilancio solo per un motivo, io ve lo anticipo perché ed è giusto che ne parli perché comunque sarà uno dei temi delle prossime variazioni di bilancio, perché quando stavamo redigendo il bilancio, per effetto del fondo strategico per cui noi dobbiamo ricevere i soldi dalle risorse della comunità di valle, dobbiamo prima fare alcuni passaggi formali di approvazione dei progetti in giunta e in comunità di valle. Pertanto non vedete allocate le risorse, ma sono risorse che verranno inserite nel bilancio appena saranno finiti questi passaggi formali, noi crediamo già il mese prossimo. Quindi un'opera, dicevo, strategica che tra il resto ci ha permesso di fare un percorso interessantissimo anche di condivisione di un progetto, anche di apertura nei confronti di suggerimenti rispetto a un progetto. Abbiamo coinvolto quelle che secondo noi erano evidentemente le associazioni che anzi ne sapevano più di noi rispetto a una questione come quella della ferrata in Val del Ri, abbiamo coinvolto la SAT di Mezzo Lombardo, abbiamo coinvolto il GRP di Mezzo Lombardo, abbiamo voluto fare con loro un percorso di informazione dei nostri tecnici, ma anche di restituzione di quelle che erano le impressioni delle associazioni della borgata rispetto a un'opera come questa. Questo percorso è terminato, anche se non è terminato, insomma parzialmente, con sostanzialmente la condivisione del percorso che si è indicato. Quest'opera vedrà il progetto definitivo ed esecutivo arrivare nei mesi di aprile e maggio, dopodiché potrà partire l'appalto dei lavori. È un'opera, dicevo, che non sarà fruibile solamente dagli addetti ai lavori o dagli appassionati di arrampicata. Siamo riusciti ad inserire, proprio anche per effetto di questa collaborazione, di tutti i suggerimenti che sono arrivati, un percorso che potrà costituire qualcosa di spettacolare per tutte le famiglie che anche non praticano l'arrampicata e che quindi non verranno solamente per portarsi sulla ferrata. Ci sarà un circuito d'anello che dal cimitero porterà alla Torresella e ritorno, che vedrà anche la realizzazione di uno spettacolare ponte tibetano, un po' sulla falsariga di quello che c'è a Rabbi. Saranno 75 metri quadri di ponte sospeso che guarderanno alla bocca della montagna proprio dove c'è la ferrata, che crediamo possa costituire sicuramente un intervento che costituirà, scusatemi il gioco di parole, un'attrazione importante per Mezzo Lombardo, andrà veicolato sicuramente nel modo giusto, ci sarà e ci darà tante opportunità di modificarlo anche nel corso degli anni magari ed implementarlo ancora di più, ma già la partenza potrebbe essere davvero una cartina tornasole per quel che riguarda anche la promozione del territorio di Mezzo Lombardo, che si riallaccia ad un progetto più ampio che è quello della Piana Rotagliana. Tanti comuni stanno investendo in questo settore e noi contiamo di creare una rete in Piana Rotagliana che possa attrarre evidentemente anche in questo caso non solo gli appassionati ma anche le persone che magari per una gita quotidiana e giornaliera possano trovare all'interno di questa passeggiata qualcosa di interessante anche a Mezzo Lombardo, con le ricadute poi del caso per tutti gli esercizi che ci sono in zona. Quindi questa è un'opera su cui noi scommettiamo molto. Ripeto, siamo contenti di aver fatto un percorso condiviso con le associazioni che ho indicato prima. Speriamo che a breve questi lavori possano iniziare, perché tra il resto non sono lavori che poi dureranno moltissimo, sono lavori di 4-5 mesi di lavori che potrebbero vedere l'opera già terminata e inaugurata. Per cui l'auspicio è che per l'autunno o al massimo per la primavera prossima questa ferrata possa essere aperta e messa a disposizione di tutti gli utenti, compreso il percorso che ho indicato prima. C'è poi la conferma di tutti gli interventi di sicurezza dell'abitato che avevamo già descritto anche nel bilancio scorso, quindi la messa in sicurezza dell'area sportiva del paese, la messa in sicurezza di tutte, o meglio, la sostituzione delle barriere paramassi a protezione dell'abitato, anche questi interventi non scontati per i quali abbiamo trovato da un lato le risorse e dall'altra la disponibilità del Servizio Geologico e Prevenzione Rischi della provincia a ragionare per mettere in sicurezza il nostro abitato. Continueremo poi con la sostituzione, seguendo il PRIC, di tutta una serie di ammodernamenti ed efficientamenti energetici necessari per la nostra borgata. Quest'anno sarà finalmente, dico, l'anno della caldaia della scuola elementare, ne abbiamo discusso tante volte in quest'aula. I lavori speriamo inizino non appena la scuola sarà terminata, a maggio-giugno potremo iniziare i lavori e quindi per il nuovo anno scolastico ripartire con una caldaia nuova ed efficiente. Continueremo poi la sostituzione dell'impianto di illuminazione per portarlo a LED, secondo quelle che sono le linee dettate dal PRIC. C'è poi all'interno del bilancio la volontà di cercare di realizzare una struttura polivalente ai piani, che vada a sostituire il punto fuoco che oggi c'è agli orti. È un'altra cosa che avevamo nel nostro programma di legislatura e che speriamo quest'anno possa vedere finalmente la concretezza anche in questo senso. C'è poi, e chiudo sul tema del presidio sanitario, il presidio sanitario è stato ultimato nell'autunno del 2018, la struttura è stata aperta, non è evidentemente ancora a regime, abbiamo avuto un incontro con i responsabili politici per il momento, ma anche quelli dell'azienda sanitaria, per capire esattamente tempi per una messa, diciamo così, a regime di tutti quelli che sono i servizi che potrà contenere questa struttura, capire anche quali che sono le intenzioni politiche rispetto a questa struttura. Abbiamo detto alla provincia che attendiamo di conoscere quelle che sono le linee rispetto alle richieste che abbiamo fatto, per poi prendere una posizione ufficiale come Comune di Mezzo Lombardo, ma anche come Conferenza dei Sindaci della Rotagliana, che, come ricorderete, aveva approvato un protocollo d'intesa in tal senso. Pertanto stiamo aspettando, ci avevano detto che entro marzo, sostanzialmente primi di aprile, dovrebbero convocarci per spiegarci esattamente quelle che sono le linee rispetto allo sviluppo del presidio sanitario. Una volta che queste linee ci saranno state spiegate, potremo naturalmente e doverosamente prendere posizione rispetto anche alle scelte politiche e dell'azienda sanitaria organizzative che verranno effettuate. Io per il momento mi fermo qui con la mia relazione. Naturalmente poi ci sarà modo di discutere di tutti i temi che in qualche maniera ora ho solamente accennato, e mi riservo di intervenire magari più avanti. Per il momento possiamo passare agli emendamenti.
Grazie Sindaco. Allora passiamo alla lettura degli emendamenti in magari secondo l'ordine di presentazione. I primi che sono stati presentati, i due emendamenti da parte del PD del Trentino Luigi Rossi e Luca Girardi e dal consigliere del gruppo Uniti per Mezzo Lombardo Danilo Viola. Consigliere Rossi.
Buonasera. Allora, l'emendamento che passo a leggere è questo. L'emendamento numero 1. In qualità di consiglieri comunali presentiamo il seguente emendamento al bilancio di previsione 2019. ripristino dei totem informativi. Con il presente emendamento si intende evidenziare la condizione critica in cui versano i numerosi totem informativi presenti nel nostro centro storico. Noi riteniamo sia importante trasmettere ai visitatori del nostro centro storico tutte le informazioni storico-culturali che permettono di comprendere al meglio gli edifici più significativi e meritevoli di attenzione. Già nel novembre del 2017 veniva segnalato il problema in un'interrogazione a firma del gruppo consigliare Mezzolombardo Partecipa. Nella risposta il sindaco si dichiarava disponibile al ripristino già con il bilancio 2018. Non vedendo a tutt'oggi alcun intervento in merito, si ritiene opportuno inserire nel bilancio preventivo 2019 uno specifico impegno. Si propone quindi di inserire nel DUP 2019-2021, nella missione 8, programma 1, riguardanti i capitoli 29.104-503, riqualificazione arredo urbano in centro storico, e 29.104-504, acquisto arredo urbano, l'impegno a ripristinare i totem informativi nel centro storico. Grazie.
Grazie, consigliere. Rossi, do la parola al sindaco.
Sì, solamente per preannunciare un voto di astensione rispetto a questo emendamento, in quanto l'anno scorso ci eravamo presi un impegno che poi abbiamo verificato secondo le risorse che avevamo allocato anche per realizzarlo. Ci siamo resi conto però, ragionando anche con le ditte che avevamo interpellato per la, diciamo così, sistemazione dei totem esistenti, che non è sufficiente andare a fare un intervento con le risorse che si erano previste l'anno scorso di restyling. Lì è necessario sostanzialmente rifare quasi completamente i totem, in quanto le scritte sono praticamente ormai in gran parte illeggibili. Erano già illeggibili prima, in quanto si era scelto un carattere davvero piccolo che non facilitava di certo la lettura. Contengono degli strafalcioni storici, mi permetto di dire anche importanti, pertanto la nostra intenzione sarebbe quella di andare a revisionare completamente, se troveremo le risorse per farlo, i totem, quindi andando anche a rivedere proprio tutta la parte informativa che in essi era contenuta. Se troveremo le risorse in corso d'anno, le metteremo con un'apposita variazione in bilancio. Come dicevo prima, sulla parte straordinaria quest'anno non abbiamo certezza di quelle che saranno le risorse che arriveranno, pertanto non abbiamo un budget di legislatura oggi che ci è stato dato dalla provincia, non siamo quindi in grado di dire sì, ci arriveranno 250.000 euro, ipotizzo, quindi ci potrebbe essere spazio per 20, 30, 50, non so, 1.000 euro da investire in quella direzione. Una volta, e dicevo prima sarà il mese di luglio-agosto, che ci verranno comunicate queste risorse da parte della PAT, faremo una verifica di quello che comporterebbe a livello di risorse fare un intervento di questo tipo e proveremo poi a metterlo in campo.
Grazie sindaco. Consigliere Rossi.
Beh, allora, parto dal presupposto che questi totem non sono qualcosa così di aggiunto agli edifici senza motivo particolare, cioè hanno un significato anche importante, io dico, in un'ottica di decoro urbano, di immagine che il nostro comune può dare verso i visitatori e sicuramente anche verso chi viene a fare acquisti nei nostri centri commerciali, nei nostri negozi. Per cui sono qualcosa di importante, anche se insomma sembrano qualcosa, cioè dall'atteggiamento mi sembrava di percepire quasi inutilità di questi elementi. E invece, appunto, io dico, sono qualcosa di importante, di significativo, se sono efficienti, nel senso che sono leggibili, vanno lasciati, se non sono leggibili, vanno tolti per me, nel senso che è il peggio di quando si visita un centro è quello di vedere una tabella scolorita, malmessa, dà l'impressione del degrado, diciamo, di un centro, di una città, più li dirò che non ci fossero, cioè per assurdo, no? Per cui ovviamente io non dico toglierli, permetterli, cioè è una cosa che è già stata acquisita, perché prima non c'erano, adesso ci sono, e togliere sarebbe ridurre un po' il nostro patrimonio, come dire, informativo, storico, insomma, che va mantenuto. Per cui, cioè, vanno tolti ma rimessi. Però, come dico, è peggio vedere un tabellone rovinato, scolorito, dà un'impressione negativa, è come uno gira con un abito con i buchi, piuttosto, insomma, mettete qualcosa di meno ricco, di meno, però, insomma, questo è il messaggio che diamo. Per cui, cioè, visto che avevate già l'anno 2018, rimandare ancora non lo vedo una positiva. Si potrebbe dire fare dividere anche per lotti e prendere in mano quelli più deteriorati e lasciare quegli altri, cioè non occorre farli tutti in un'unica volta, no? Potrebbe anche essere preso proprio il toto in più quelli più malmessi, perché non tutti sono nelle stesse condizioni, insomma. Però quello di rimandare nel tempo e lasciare una situazione così, veramente non la trovo giusto, insomma, no, non sono d'accordo.
Grazie, do la parola all'assessore Bettalli.
Sì, volevo aggiungere alcune semplici considerazioni sul problema, sulla soluzione del problema, che possono far capire perché è giusto e opportuno invece che si faccia un'iniziativa di sistemazione non frettolosa e non così. La soluzione del semplicemente di ripristinare magari la leggibilità del testo proposto e poi in qualche modo andare avanti così come le. Perché effettivamente, come lei diceva, consigliere Rossi, in fondo le funzioni è duplice, no? La funzione di questi totem è duplice. Da una parte sono informativi e restituiscono anche la persona che ha curiosità di avere qualche informazione, di essere arricchita sulla consapevolezza della storia, l'importanza dei palazzi piuttosto che della storia del paese, cose di questo tipo. Dall'altra però sono un elemento di arredo urbano. E siccome obiettivamente avessimo anche semplicemente ripristinato, diciamo così, il deterioramento del materiale piuttosto che dell'immagine del testo, oltre al problema che è stato accennato anche di entrare nel merito del contenuto che magari va rivisto, non solo per renderlo più leggibile ma anche riverificato in termini proprio storici, oltre a questo problema c'è anche il problema che magari per come è posizionato, per la soluzione strutturale che è, può diventare anche ricettacolo di deiezioni di cani e cose di questo tipo qua. Il che sarebbe un peccato se manteniamo la stessa soluzione, perché magari è riverniciato, risistemato, rimesso il testo, ma un passante non si avvicina volentieri perché è evidente che è stato in qualche modo già visitato abbondantemente dai cani, eccetera, eccetera. Quindi anche ripensare un attimo, prendersi tempo di ripensare alla modalità e alla tipologia del totem, non in tutti i posti, ma almeno in certi posti più frequentati, diciamo, tra virgolette, vale la pena farlo, è un elemento di considerazione e di progettazione che va affrontato, perché se no, ripeto, si sistema il materiale, si sistema il testo, ma non è un elemento di decoro, è un elemento purtroppo di degrado, proprio perché non è utilizzato solo per la cosa per cui è stato concepito, per cui c'è un problema di risorse, perché chiaramente se si fa un investimento più consistente non bastano poche migliaia di euro, bisogna metterci qualcosa di più. E quindi, ma anche di tempistica, proprio perché vanno probabilmente la maggior parte riconcepiti come modalità.
Grazie Assessore. Altri interventi? Prego Consigliere Vedovelli.
Sì. Il Mezzolombardo Partecipa intende innanzitutto votare a favore di questo emendamento e ricordo appunto, come detto dal consigliere Rossi, che l'interrogazione l'avevamo presentata noi lo scorso anno e ricordo bene appunto che il sindaco si era dichiarato disponibile al ripristino. Si parlava di una spesa di poche migliaia di euro e non di 40-50 mila euro come invece lei ha detto qualche minuto fa. E quindi io sono d'accordo con quanto detto dal consigliere Rossi. A questo punto, se non ci sono le risorse, se Mezzolombardo non ha la possibilità di spendere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro per il ripristino di questi totem, a questo punto togliamoli, perché in questa situazione non sono decorosi e si dà veramente una pessima immagine del nostro paese.
Grazie consigliere Vedovelli, altri interventi? Aldrighetti, consigliere Aldrighetti.
Buonasera a tutti, sì, mi associo a quanto diceva il consigliere Rossi e anche il consigliere Vedovelli. Credo che al di là di quello che potrebbe essere un nuovo restyling, che sinceramente può essere condiviso, il fatto di renderlo sicuramente più fruibile, no? A una, diciamo così, a uno spettro di persone molto più ampio rispetto a quello che è adesso. Concordo sul fatto che in qualche modo la comunicazione è importantissima per poter comunicare determinati concetti di carattere storico o culturale. Sono anche dell'idea che sarebbe necessario a questo punto, quantomeno, fin tanto che non ci sono le bocce ferme, toglierli assolutamente dalla situazione in cui sono, perché dà sicuramente l'idea di un qualcosa di estremamente ormai deperito, disuso e per certi versi anche obsoleto. Se poi eventualmente vi possono essere anche delle informazioni che magari non sono altrettanto corrette, mi scuso dell'ignoranza se eventualmente non entro nel merito del testo stesso, dei testi stessi, credo che sia assolutamente opportuno toglierli dalla situazione. Grazie.
Grazie consigliere Aldrighetti. Prego, assessore Merlo.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Solo perché mi è capitato in mano il preventivo proprio pochi giorni fa, che era stato preparato per la sostituzione di quello che era il pannello informativo davanti. Effettivamente non erano tanti soldi, perché era un preventivo di 4.900 euro più IVA. Il problema è proprio che quando sono andato a parlare con la ditta, non era solo una questione di pannello informativo rovinato, è proprio tutta la struttura del totem che comincia a segnare dei problemi. Quindi giustamente, come dite voi, probabilmente il decoro è poco e è brutto e quindi forse sarebbero da togliere, però la spesa è più ingente proprio perché bisogna pensare a tutto il rifacimento del totem intero. Capisco che non tutti sono rovinati, però non so neanch'io quanto sia bello poi in giro per il paese sostituirne 10 che sono quelli rovinati e lasciare gli altri 10 diversi. Forse è il caso che abbiamo 20 totem tutti uguali, fatti con criterio. Tutto qua. La spesa motivata è per quello, insomma, che è più alta.
Grazie. Poniamo allora in votazione l'emendamento numero 1 presentato dai consiglieri comunali del gruppo del PD di Mezzolombardo, Luigi Rossi e Luca Girardi, e dal consigliere comunale del gruppo Uniti di Mezzolombardo, Danilo Viola. Favorevoli? 6 favorevoli, contrari, astenuti? 11 astenuti. Do la parola sempre al consigliere Rossi per l'emendamento numero 2.
Allora, emendamento numero 2, spostamento mercato del mercoledì. Con il presente emendamento si intendono mettere in evidenza i problemi causati, secondo il nostro parere, dalla presenza del mercato settimanale del mercoledì in piazza Cassa di Risparmio, insediato con delibera del Consiglio numero 26 del 20 aprile 2017. Riteniamo infatti che la presenza del mercato ogni mercoledì mattina, oltre a togliere la disponibilità di posti auto in una zona centrale del comune, sia fonte di disagio per la viabilità. La posizione secondo noi più congeniale del mercato settimanale del mercoledì è quella della Piazza delle Erbe, nella zona pedonalizzata. Viene mantenuta la posizione centrale, quindi facilmente raggiungibile dai cittadini, senza togliere parcheggi e causare problemi di traffico veicolare. Si propone quindi di inserire nel DUP 2019-2021, missione 14, programma 2, commercio, tra le finalità da conseguire il punto 3.4.3, lo spostamento del mercato del mercoledì da Piazza Cassa di Risparmio a Piazza delle Erbe.
Grazie consigliere Rossi, do la parola al sindaco.
Sì, per dire semplicemente che preannuncio il voto di astensione su questo emendamento per i motivi che spiego brevemente. Siamo d'accordo sul fatto che la posizione ottimale forse sarebbe Piazza Erbe, Era una cosa che avevamo discusso in giunta anche noi quando abbiamo deciso di spostare il mercato del mercoledì da Piazza San Giovanni. Spero siamo anche altrettanto d'accordo che da lì andava spostato per questioni non solo viabilistiche ma legate alla sicurezza viabilistica, perché di fatto avevamo un mercato del mercoledì, non voglio dire collocato in mezzo alla strada, anche se è quello che mi hanno detto il corpo di polizia locale, ma di fatto sostanzialmente in una posizione che quasi uno si fermava con l'auto e prendeva, o meglio, accadeva questo, uno si fermava con l'auto, prendeva le cose e andava via perché era sulla carreggiata stradale di fatto. Quindi se siamo d'accordo anche su questo, posso dirvi che in giunta al tempo, la decisione di spostamento del mercato è avvenuta circa 2 anni fa, anche il momento economico che vivevamo non era sicuramente dei più rosei, abbiamo semplicemente avuto l'accuratezza di non andare a collocare un mercato tra due attività di alimentari che erano il Spar e la cooperativa, la famiglia cooperativa, per non andare o per non voler andare a mettere in concorrenza un terzo soggetto su quell'area. Nella corso della legislatura sicuramente faremo un passaggio per fare questa verifica, per verificare la possibilità di spostarlo in Piazza Erbe, però credo, non so se siete d'accordo anche voi, che quel passaggio possa avvenire solo con l'accordo dei due soggetti che ho citato prima.
Grazie. Consigliere Mazzoni.
Beh, innanzitutto ringrazio il consigliere Rossi, gruppo PD, per aver presentato questo emendamento. Ricordo a me stesso che in passato il mercato del mercoledì era proprio in Piazza delle Erbe, poi non so in che anno è stato spostato, però effettivamente originariamente era lì. Ora, non credo che ci sia un problema. Allora, parliamoci chiaro, sindaco, siamo nel 2019, tra un anno ci sono le elezioni, cioè se non lo si sposta adesso, quando è che lo si sposterà? Perché tra un anno magari riparliamo nuovamente dell'argomento e ormai, voglio dire, i tempi sono prossimi alla scadenza per tutti, insomma, ecco. Quindi obiettivamente secondo me l'argomento andava affrontato in questo momento. Non vedo la necessità di coinvolgere né la famiglia cooperativa né la Conad, prima proprio perché per la tipologia di prodotti diversi che vengono sostanzialmente venduti, nel senso che se andiamo a vedere le persone che fanno il mercato il mercoledì, cosa abbiamo? Voglio dire, ogni tanto l'Aneghe Taneghe, che vende le lucaniche, prodotti tipici locali, loro, i formaggi, il miele, qualche sciroppo, e il buttame di frutta e verdura, che sostanzialmente propone una vendita di frutta e verdura maggiore rispetto a quella che possiamo trovare nei supermercati, soprattutto magari rispetto alla Conad, al Despar, che sostanzialmente è molto più ridotto, insomma, come vendita al dettaglio di frutta e verdura. Quindi non vedo la necessità di coinvolgere questi due soggetti, una scelta dell'amministrazione libera. E tra l'altro effettivamente, e oltre il problema appunto che crea di parcheggio, perché tra l'altro in questo momento si avverte ancora di più il problema della presenza del mercato il mercoledì in Piazza Cassa di Risparmio, perché stanno facendo i lavori in Piazza Cassa di Risparmio, quindi ci sono 4 o 5 posti auto che in realtà sono occupati, e mi sembra, vuol dire che i lavori si protrarranno anche abbastanza a lungo. E d'altro canto c'è il problema poi del senso di marcia, nel senso che le macchine che vengono da Via Roma non possono svoltare su Piazza Cassa di Risparmio perché c'è il mercato, obbligandole poi a fare tutto il giro del paese per riuscire nuovamente sulla nazionale. Quindi secondo me la soluzione che viene proposta dal consigliere Rossi e dal collega, dei suoi colleghi, ha veramente una logica apprezzabile che secondo me dovrebbe portare già in questo momento, già in questa fase, all'approvazione dell'emendamento, visto che mi pare di capire che ci sia la volontà dell'amministrazione di venire incontro a questa richiesta. Non capisco perché non nell'immediatezza, per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però visto che è stata proposta si potrebbe già intervenire a breve, insomma, ecco.
Grazie. Assessore Merlo.
A titolo di cronaca, io sono invece convinto che vadano coinvolti o comunque
quantomeno comunicato e chiesto e fatto un confronto con la famiglia cooperativa e il DESPAR, ma non solo con loro, anche con chi poi lo svolge quel mercato, perché io ho contatti quasi settimanali con loro. Sicuramente le problematiche in piazza sono tante, sono parecchie, ma probabilmente tra tutte le proposte e il dialogo che stiamo facendo assieme, anche per loro quella di Piazza Erbe probabilmente è l'ultima opzione favorevole. Quindi effettivamente noi ci stiamo valutando, stiamo facendo delle valutazioni anche con loro, perché sono veramente convinto che vadano coinvolti anche loro, soprattutto loro, anche in un'idea di ampliamento, perché l'idea sarebbe quella di ampliarlo anche quel mercato del mercoledì, perché effettivamente così con due soli banchetti probabilmente è un po' morto a stessa detta loro, anche perché sono loro stessi sono poco convinti dello spostamento immediato, perché uno spostamento per loro sarebbe una ripartenza. Loro si stanno accorgendo adesso negli ultimi mesi di una ripresa del mercato dopo lo spostamento. Ovviamente anche nella loro testa c'è quella di dire: un nuovo spostamento per noi vuol dire una nuova ripartenza, quindi andrei un po' con calma, insomma, confrontandoci con tutte le realtà coinvolte.
Grazie assessore, altri interventi? Consigliere Rossi.
Sì, cioè, allora dal sindaco percepivo una condivisione di fondo della problematica, dall'assessore Merlo un po' meno, ma ecco, io dico, cioè, i problemi sono stati evidenziati e da quello che capisco ci sono. La volontà di spostarlo c'è, mi pare anche da parte dell'assessore Merlo. Adesso può essere anche trovata una sede di... Io ho indicato Piazza Erbe perché secondo me è la piazza centrale che non toglie parcheggi, non crea problemi alla viabilità, cioè ha delle caratteristiche favorevoli allo spostamento, però è chiaro che se voi avete già altre idee su altri luoghi che possono fare avere gli stessi vantaggi, va benissimo, non è un problema. L'importante è toglierlo da lì, cioè lì è una posizione veramente infelice, cioè potevo capire una sperimentazione nel 2017, io mi ricordo le motivazioni che diceva il sindaco, cioè della concorrenza con gli altri negozi, era già state evidenziate proprio in quell'occasione, perché mi pare, sono sicuro che io avevo fatto le stesse osservazioni, per cui mi ricordo il fatto della concorrenza era un elemento. Però quello è un po' debole, insomma. Cioè, allora, prima di tutto anche il mercato del sabato è contornato da negozi di ogni genere, di verdura, di abbigliamento, cioè e nel mercato del sabato vendono verdura, vendono abbigliamento, qui non capisco poi la sta vicinanza, perché allora uno dovrebbe pensare a metterlo in una posizione dove non ci sono negozi, insomma, ma mi sembra poco efficace, no? Una soluzione così. Il problema invece è del traffico, i problemi veicolari sono evidenti a tutti, insomma, togliere i parcheggi è un motivo in più per metterlo in una posizione centrale, ma dove non crea problemi. Per cui, cioè, il fatto di prorogare nel tempo mi sembra veramente incomprensibile, cioè un fatto che non riesco a capire, insomma. O si decide, c'è stato il tempo per sperimentare il funzionamento, no, si sono visti i difetti e si prendono i provvedimenti. Ecco, il fatto di chiedere io capisco chiedere sia agli ambulanti sia tutto quello che volete, però poi il comune deve decidere anche una funzione un po' più alta, no? Cioè non è che può dire, siccome all'ambulante non piace quel posto, cioè vanno sentiti tutti vanno sentiti, ma insomma c'è un interesse supremo che è quello di tutti i cittadini, insomma, no? E quello va tenuto come prioritario, no? Su tutto. Dopo gli interessi personali, particolari, vanno tenuti in dovuta considerazione, ma non che dettano legge, perché per piacere.
Grazie. Consigliere Vedovelli.
Sì. Anche noi votiamo a favore dell'emendamento e Il sindaco ricordava prima che in Piazza delle Erbe praticamente ci si fermava al volo e a prendere il sacchetto.
Piazza San Giovanni.
Sì, Piazza San Giovanni, ma è la stessa cosa in questo momento anche in Piazza della Cassa dei Risparmi, appunto per le problematiche anche relative alla costruzione in essere. Poi appunto porsi una problematica di concorrenza a Mezzo Lombardo, nel paese con la più alta densità di supermercati in Italia, non sembra una cosa un po' fuori luogo.
Grazie. Altri interventi? Se no poniamo in votazione l'emendamento numero 2 presentato dai consiglieri comunali del gruppo del PD per Trentino Luigi Rossi e Luca Girardi, dal consigliere comunale del gruppo Uniti per Mezzo Lombardo Danilo Viola. Favorevoli? 6 favorevoli, contrari? Astenuti? 11 astenuti. L'emendamento numero 2, pertanto il Consiglio non lo approva. Passiamo agli emendamenti presentati dal Partito Autonomista Trentino Tirolese da Unione per il Trentino. Do la parola al consigliere Mazzoni.
Sì, Presidente, buonasera. Li leggiamo alternati. Allora, l'emendamento numero 1, all'interno del DUP, sezione strategica, parte prima, urbanistica ed edilizia, pagina 18, si afferma che, pur con tali premesse, è possibile affermare che nel comune di Mezzo Lombardo non sono emerse situazioni di particolare disagio tali da richiedere la previsione di un'ulteriore specifica dotazione volumetrica da riservare nel dimensionamento residenziale a strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative. Si chiede di modificare il testo come segue. Nel comune di Mezzo Lombardo esistono situazioni di disagio sempre più crescenti, dovute anche a nuovi fenomeni in passato non esistenti, nuove povertà che non sempre emergono, ad esempio perdita di posti di lavoro dovuti a fallimenti di imprese, separazione di nuclei familiari, eccetera, e pertanto l'amministrazione comunale si impegnerà a tenere costantemente monitorata la situazione e a prevedere, se necessario, una ulteriore e specifica dotazione volumetrica residenziale. Grazie.
Grazie.
Ordine dei lavori prima.
Prego, signor.
Così ci accordiamo con i consiglieri proponenti, no? Siccome ho visto che non è il caso di questo emendamento ma degli altri, ci sono più punti sostanzialmente che magari hanno anche direzioni diverse da parte dell'amministrazione, no? Quindi magari vi chiedevo dove ci saranno più richieste nell'emendamento, li votiamo separati se per voi va bene, no? Ok, facciamo 1, 2, 3.
Avevamo posti anche noi lo stesso problema su alcune questioni, possiamo capire.
Ok. Sì, chiedo scusa. Allora, arrivo alla risposta. Il tema, preannuncio un voto negativo rispetto a questo, alla ricezione di questo emendamento, per un motivo che avevo già spiegato anche in occasione, per esempio, della redazione della variante al piano regolatore generale, no? Mi sono fatto fare anche una nota dall'ufficio tecnico, dal servizio urbanistica e ambiente, che vi vado a riassumere brevemente. Cioè, la legge 15/2015 ha previsto, relativamente al consumo del suolo, che gli strumenti di pianificazione territoriale perseguano l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, mentre l'eventuale utilizzo di nuove aree a destinazione residenziale è ammesso solo quando venga dimostrata l'assenza di soluzioni alternative e la scelta sia in coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio. Che cosa significa tutto questo? Che la legge 15/2015 ha previsto per la prima volta un calcolo che deve essere effettuato ogni qualvolta si mette mano al piano regolatore generale delle comunità, per dire sostanzialmente c'è tutto un sistema di calcolo che prevede, in base al numero di abitanti, in base ai chilometri quadrati, in base ai numeri di appartamenti invenduti che ci sono secondo le statistiche, eccetera eccetera eccetera, da quel calcolo sostanzialmente salta fuori il carico insediativo massimo per quel comune. Pertanto oggi non sarebbe sufficiente scrivere queste poche righe o comunque ampliarle eccetera eccetera per dimostrare la necessità del Comune di Mezzolombardo di avere la possibilità di inserire nuove aree edificabili all'interno dello strumento di pianificazione qual è il piano regolatore generale. Oggi questa possibilità è concessa solamente se da quel calcolo, o meglio se vi è una coerenza con quel calcolo. Proprio per questo motivo, se vi ricordate, abbiamo spiegato in occasione dell'approvazione della variante del 2016 al PRG che il calcolo dell'insediamento massimo per il nostro territorio prevedeva 98.000 metri cubi. Dai calcoli fatti dal tecnico che ha redatto la variante al PRG ci sono già 45.000 metri cubi che fanno parte del patrimonio esistente che può essere recuperato o che non è utilizzato. Si aggiungono poi altri 12.800 metri cubi previsti nella variante 2016, pertanto, siccome è fatta per un decennio questa previsione, non è fatta per i prossimi 2-3 anni, ma è fatta per un decennio, allo stato attuale non si ravvisava la necessità di poter, o meglio, la possibilità di poter inserire nuove aree edificabili all'interno dello strumento di pianificazione. Però l'amministrazione, proprio per i motivi che dicevo prima, che ci possono essere esigenze, motivazioni anche di interesse pubblico che potrebbero cambiare questa esigenza di fatto nei prossimi anni, se vi ricordate, ha inserito all'interno dello strumento di pianificazione una tavola, che non vi era nelle altre varianti precedenti, dove individua esattamente quelle che potrebbero essere le zone dove, qualora l'insediamento massimo ammissibile lo permettesse, si intende andare a modificare lo strumento urbanistico per prevederne l'edificabilità. Se vi ricordate, c'è una tavola che va esattamente in questa direzione, cioè quella di andare a prevedere tre aree che potrebbero, se il calcolo lo permetterà, andare a far insediare nuove aree residenziali nello strumento di pianificazione.
Grazie. Prego, consigliere.
Chiedo cortesemente una sospensione dei lavori, Presidente, una riunione dei capigruppo per ridiscutere il testo dell'emendamento nella parte finale, grazie.
Perfetto.
La presenza del sindaco anche, grazie.
Dell'emendamento numero 1. Sospendiamo allora il consiglio, capigruppo. Allora, iniziamo e do lettura, come richiesto dal consigliere Mazzoni,